radio2pod.rai.it.
Benvenuti a Sumo, buongiorno, Giovanna Zucconi vi accoglie su Radio 2 per un'ora. Oggi è sabato, è la giornata dunque della sfida che servirà a decidere insieme a voi ascoltatori 348-7300-900 sumo@rai.it, servirà a decidere se la nuova figura maschile, il personaggio del quale stiamo per parlarvi, sia un personaggio orrendo o al contrario un personaggio meraviglioso. Questo lo decideranno prima di tutti i contendenti di oggi, che sono Francesco Piccolo, scrittore. Ciao Francesco.
Buongiorno a tutti.
E Carmen Covito, scrittrice.
Salve.
Eccoci qua. Milano e Roma si parlano, un uomo e una donna si parlano, ed effettivamente il maschio è il protagonista del diavolo, effettivamente andava bene anche diavolo, vedi che
sì.
I lapsus sono sempre rivelatori.
Servo.
Del dialogo, l'ho detto finalmente bene, di oggi, che prende spunto dall'ultimo libro di Francesco Piccolo che si intitola La separazione del maschio. È un eroe il tuo protagonista, Francesco?
Sì, diciamo che senz'altro raccoglie proprio benissimo tutte e due le definizioni, orrendo e meraviglioso, probabilmente, proprio le tiene in sé. Non so se è un eroe, questo lo decideranno gli altri, però è un personaggio forte, ecco.
Voi non vi vedete, ma Carmen Covito sta già, ma neanche scrollando la testa, cioè è presa da un fremito convulso.
No, stavo ghignando e preparandomi all'attacco, perché sono meraviglioso, per questo maschio avrei delle obiezioni serie.
Ma cosa fa questo maschio di tanto rilevante, addirittura da meritare una puntata di questa trasmissione? Pensate un po'.
Diciamo che fa il maschio.
Questo, guarda, comunque sia, mi spiace per te Francesco Piccolo, ma è un punto a favore di Carmen Covito. Guarda, partiamo subito all'attacco contro non so che cosa, non so, tu lo difendi il tuo...
No, io diciamo, se ho scritto questo libro non è per difenderlo, è per smascherarlo, è per farlo, è per far dire che cosa è veramente. Secondo, cioè, io devo dire, sono d'accordo con Carmen Covito, è un maschio. Credo che la differenza sia tra una questione etica e una questione di sincerità. La questione etica, appunto, possiamo vedere se è bello o brutto essere maschi. La verità è che il maschio è maschio ed è giusto che tiri fuori quello che ha dentro.
Io non so se siamo già alla produzione di proverbi qua oggi. Assumo, il maschio è maschio, è un po' come l'uomo è uomo, perché ci sta, francamente. Il protagonista della separazione del maschio di Francesco Piccolo è un uomo che ha molte vite, ma proprio in quel senso lì che immaginate voi, insomma, è un adultero plurimo e un plurimo tante altre cose. Tiene in equilibrio tutto, ma lo racconta con una sincerità, questo è vero, davvero sconcertante. Francesco Piccolo contro Carmen Covito, oggi assumo. Abbiamo preso il protagonista dell'ultimo romanzo di Francesco Piccolo, che si intitola La separazione del maschio ed è edito da Einaudi, come fulcro di questa puntata, proprio perché è un maschio, come dicevi tu, Carmen.
Ecco, io voglio premettere che non ho niente contro i maschi, anzi mi piacciono molto, così come mi piacciono i serpenti boa.
Nel senso che ti fai abbracciare,
sono belli da guardare, però bisogna essere molto cauti.
Scusami, qui però dobbiamo subito sviscerare: i serpenti boa sono belli da guardare?
Certo, e anche da toccare. Ti è mai capitato di toccare
no.
un serpente boa?
No.
Sono morbidi,
sì.
Sì, sono morbidi, non sono per niente viscidi, quindi sono apparentemente coccoloni, no? Ecco, però se non stai attenta puoi finire tra respire.
Sono morbidi e per niente viscidi. Francesco Piccolo, lascio a te questa affermazione, fanne l'uso che meglio credi.
Io posso tentare di usarlo, ma con difficoltà, perché i serpenti boa non li riuscirei neanche a guardare, non li riesco neanche a guardarli in TV, quindi insomma dal punto di vista delle analogie ho una grande difficoltà. Ma io credo che, e poi questo forse prova anche ad allargare il discorso, La viscidità di questo personaggio ha una prerogativa maschile che secondo me sta soprattutto nella meschinità e nella menzogna, ma non nella poligamia, perché forse eravamo partiti un po' così. La poligamia, per fortuna, nel 2008 è una prerogativa non solo maschile.
Beh, insomma, avrei dei dubbi anche su questo, perché a livello generale stiamo tornando indietro, galoppando proprio a ritroso verso 30-40 anni fa.
Sta di fatto, Francesco Piccolo e Carmen Covito, che però parliamo della poligamia o comunque dell'adulteria di un maschio, di un uomo, il sì. quale effettivamente usa tutta una serie di trucchetti, di espedienti, insomma c'è la descrizione minuziosa e talmente sincera ad essere sconsolante dei suoi espedienti. Altra cosa sconsolante, se posso permettermi, con tutto il divertimento che ovviamente la descrizione di questo personaggio può dare, è che i trucchetti sono gli stessi nelle generazioni. C'è la separazione del maschio, ma c'è l'immutabilità del maschio.
E questa è la cosa più sconfortante, secondo me. In un certo senso questo maschio del romanzo si presenta come un maschio moderno, proprio perché analizza se stesso, cosa che i maschi non si sono mai sognati di fare, ammette le proprie colpe e la propria mancanza di senso di colpa. E questo è molto interessante. Ecco, però il fatto che lo ammetta, secondo me, è un ennesimo trucchetto.
Ma quindi è veramente un boh al maschio. No.
Allora, no, vorrei replicare, perché probabilmente è un trucchetto. Cioè ci sono degli aspetti, appunto, che hanno a che fare col senso di colpa o con i trucchetti inconsci che non voglio assolutamente difendere.
No, tu sei in una posizione scomodissima, però, no, non no, so ma se io ti rendi conto.
Sì, ma io sono tranquillo, nel senso che da una parte sono convinto che il maschio è sempre lo stesso. Del resto questo libro l'ho scritto proprio per avere a che fare con la parte di maschio meridionale in me che è stata... che è nata insieme a me, nata non in natura ma in cultura, nel senso che un bel maschio meridionale viene cresciuto con un'idea di virilità ossessiva con la quale anche una persona diventata poi uno scrittore intellettuale evoluto ci deve avere
che sei
fare.
Tu?
Dovrebbe, insomma, comunque tutta la parte di evoluzione ha a che fare sempre con quella parte primordiale. E poi forse però una differenza dal maschio stereotipato c'è in questo personaggio, perché credo che il maschio stereotipato è una specie di playboy, cioè quello che va in cerca
in Casanova
di Casanova, insomma quello che colleziona donne. Questo personaggio invece cerca degli ulteriori rapporti continui. Lui ha...
Quindi non è un libertino, Carmen?
No, e per fortuna non è un manesco. Cioè non è un uomo di quelli che minano, che oggi pare che vadano per la maggiore, cosa che a me fa inorridire, perché se uno mi toccasse con un dito lo manderei subito a quel paese, mentre sembra che le violenze sulle donne stiano aumentando. Quindi perlomeno questo è un maschio apparentemente inoffensivo.
Sento un silenzio dal suo lato, Francesco.
No, sul manesco mi sembra che il mio personaggio possa stare tranquillo. Sull'apparentemente inoffensivo, devo dire, sono in silenzio perché mi sembra che abbia ragione Carmen. È solo apparentemente inoffensivo, o almeno, anzi, è diverso. Lui tenta in tutti i modi di costruire una vita in cui riesca ad essere felice e inoffensivo, ma il fatto che ci riesca è un'altra cosa.
Beh, perché poi c'è tutto il gioco degli equilibri, delle menzogne, delle sincerità parziali, perché magari ci fossero solo le bugie. C'è quel gioco di manipolazione della verità, trasformandola in mezza verità,
sì, quasi
che poi
verità,
il personaggio
pratica.
Il maschio meridionale, tu Carmen Covito, che sei napoletana, lo conosci bene, effettivamente
sì,
è così,
scappata.
Sei scappata.
Sì, sì.
Anch'io sono scappata, oltretutto.
Da Caserta.
Sì.
Carino e strano forse che in questo romanzo l'immaginario del protagonista è molto anni 60, e lo dice, cioè, appunto, perché è uno che si occupa di cinema, quindi si è formato sui film, c'è cioè Malizia, Stefania Sandren, c'è un tipo di immaginario a base di calze nere, reggi calze, body di pizzo, no? E volevo chiedere come mai.
Ma io penso che questo maschio abbia adesso io non proprio evito ogni generalizzazione, perciò parlo di questo maschio. Che però,
poi le insomma, facciamo noi le generalizzazioni,
sì,
non ti preoccupare.
Fatele voi. Credo che abbia una sessualità elementare, come appunto, come secondo me molti maschi hanno un'idea di erotismo elementare. Anche il sesso che c'è in questo libro è un sesso piuttosto semplificato, casomai abbondante, ma non mi sembra articolato. Ecco, non è un sesso complesso, quindi...
Ma diciamo che procede un po' per stereotipi, no? Non so fino a che punto voluto.
Io non credo che proceda per stereotipo, almeno non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è la semplificazione, cioè il fatto che il piacere proprio, il piacere altrui, in questo libro si raggiungono con dei meccanismi abbastanza semplici. Ecco, non c'è una articolazione sessuale ricercata. Credo che abbia a che fare con il fatto che il maschio abbia una sessualità primaria. Lui lo ammette, dice, da maschio meridionale tutto quello che riconosco,
si muove, no, scusa,
no, sì, no, basta che quello, respiri,
tutto
sì,
quello che riconosco, no, non, invece non è così, anzi lui ha un senso della bellezza, però caldo, vicino, infatti lui ha
e anche molto focalizzato su una certa parte del corpo,
sì,
posteriore,
decisamente. E però anche
classico, diciamo,
è molto,
no?
Classico, infatti
ha un'idea addirittura di intimità, no? Infatti questi film, Malizia, La Chiave, sono dei film su zie e mogli, o ai film erotici anni 70 sono così, cioè sono fatti sulle persone che stavano a casa, che è una tipologia erotica meridionale molto viva.
Ma vedi, Francesco, temo che questa cosa stia tornando molto di moda. E questo a me come donna preoccupa molto, cioè il fatto che l'erotismo torni puriginoso, cioè torni il buco della serratura da cui spiare, e torni l'immagine della donna come corpo, insomma. E questo a me sinceramente
se n'è mai andata,
ecco,
dici?
Ecco, io
diciamo torni a livello di immaginario, che poi nella realtà invece non se n'è mai andata. Però oggi è questo che viene proposto, adesso usciamo un attimo dal
sì,
libro,
certo.
È questo che viene proposto alle ragazze, cioè appunto di proporsi come la chiamano immagine, ma in realtà è come corpo.
Però io torno al libro per usarlo, non per il libro, perché io credo molto nel fatto, questo mi sta capitando con gli ultimi libri che ho scritto, non soltanto con questo, credo molto al fatto che i libri debbano suggerire un'idea di vita giusta, ma svelare un'idea di vita reale,
certo,
che anche se è orribile, anche se è civilizzata, poco che progredisce poco, è la verità. Appunto, io penso, come diceva prima Giovanna, che invece questa idea puriginosa non se n'è mai andata. Il maschio l'ha repressa, l'ha frustrata. Questo maschio qui dice: va bene, prova ad accettarla, prova ad essere un buon padre, un buon compagno di vita, e intanto ad accettare questa
guarda,
chiamiamola puriginosità.
È un tema, Francesco Piccolo e Carmen Covito, talmente ampio questo della permanenza del maschio, che ne parliamo dopo Nutini. È ovviamente il tema vero di questa sfida di sumo fra Carmen Covito e Francesco Piccolo. Il tema è quello della verità, Carmen, della rappresentazione di un qualcosa che vediamo e che viene appunto restituito dalla scrittura narrativa. Sembra un po' Radio 3 parlando così, ma insomma...
No, ma è vero, perché...
Fatene buon uso.
Perché, diciamo, c'è un nuovo realismo che secondo me è utile, proprio perché ti permette di dare un'interpretazione a una realtà che altrimenti è frammentaria. E allora qua, Francesco, la parte che riguarda il montaggio cinematografico descritto nel romanzo è estremamente interessante.
Il personaggio fa il montatore cinematografico e appunto manipola di mestiere, monta la realtà in maniera da farla poi risultare diversa da quella che era in partenza, no?
Sì, l'adesione alla vita da parte di questo montatore di cinematografico è proprio in sintonia perfetta con il suo mestiere. Lui racconta a un certo punto che una sceneggiatura e le riprese di un film progrediscono in un certo modo narrativo, ma al montaggio se ne fa un uso assolutamente libero per cercare però di dare anche più verità a quella sceneggiatura, a quel film, per arrivare, come dire, forse prima a delle conclusioni emotive.
Ma questo, Francesco Piccolo, è la verità a sua volta oppure la tua vendetta di sceneggiatore? Tu sei, scrivi per Nanni Moretti, per tanto cinema italiano, e quindi te la, hai massacrato un montatore dal tuo punto di vista di sceneggiatore?
No, anzi, io amo molto questo montatore e amo molto i montatori in genere, perché sono degli sceneggiatori postumi, diciamo, quando il film è fatto ricominciano a lavorare. No, il scrivere per il cinema significa ovviamente accettare sia l'autorialità del regista sia il lavoro del montatore. Credo che uno sceneggiatore si senta contento quando riconosce per un altro strada quello che l'idea di partenza che aveva avuto, quindi no sono conciliante con questo, anzi.
Ma non stavo meditando con aria pensosa, perché è un tema enorme questo, proprio un problema della manipolazione della verità. In un certo senso ci vuole un'etica dietro, però un'etica quale può essere? Può essere un'etica narrativa, cioè appunto di ottenere una storia che funziona. Oppure può essere un'etica impegnata, cioè quella di fare una corrispondenza, di dare una lettura autentica della realtà. E allora là andiamo su un difficile, su un filosofico.
Ma qualunque scrittore, Carmen Covito, poi questo fa,
certo.
Comunque, no? Dà uno sbieco, un taglio a delle sensazioni, a delle visioni, a delle...
Infatti, quindi c'è il problema della visione del mondo dello scrittore o della visione dell'opera. Sono due approcci totalmente diversi.
Ragazzi, io vi avverto, stiamo scivolando moltissimo verso Radio 3. Questa è Radio 2.
Lasciamo stare.
Parliamo di maschi e femmine, che sono le cose di nostra competenza, diciamo.
Che sono ben ricostruiti anche quelli, sia i maschi che le femmine.
Assolutamente sì, attraverso i maschi e le femmine parliamo dell'epoca, ma peraltro ci sono delle donne, tante, che con quel maschio lì, quello lì del romanzo di Francesco Piccolo, che poi è un tipo di maschio che conosciamo parecchio anche nella realtà, ci sono un sacco di donne alle quali quel maschio piace, Carmen.
Ma
altro che boa.
Ci sono donne a cui piace anche di peggio. Appunto, dicevo, questo qua è apparentemente inoffensivo e perlomeno è uno che ha una sua, come posso dire, una sua accettabilità. È uno che legge, è uno che pensa, è uno che tratta bene i bambini, c'ha una figlia, fa il mammo, eccetera. Quindi non è il peggio in circolazione. Cioè, ci sono invece i ragazzotti assolutamente vuoti, che però perché appaiono in televisione 5 minuti diventano il modello, il simbolo, no? A cui le ragazzine impazziscono perché non hanno altri punti di riferimento.
Ecco, il discorso sta diventando di nuovo epocale, però giustamente, perché
e
di
per
quello
forza.
Trattasi di modelli, di punti di riferimento, di restaurazione. Sono in arrivo come sempre, fra pochissimo, le notizie del GR, quella ovviamente, Carmen Covito e Francesco Piccolo, è una delle maniere, uno dei linguaggi che raccontano l'epoca, un'altra è effettivamente parlare di uomini e donne, che è un grande classico, ma è anche appunto uno specchio dei tempi che viviamo, vedi, oggi sono veramente forbitissime.
Sì, ma ci sarebbe tantissimo da dire ancora. Per esempio, appunto, questo personaggio di Francesco dice: io non ho mai lasciato nessuno.
È uno che tiene tutti, un tentacolare. Ho avuto un fidanzato tanti anni fa che assomigliava un pochino a quel personaggio e che mi diceva: scusami, sai, io sono fatto così, sono rizomatico. Io devo ancora capire, 20 anni dopo, che diavolo vuol dire rizomatico. Se qualche ascoltatore, un polpo, se qualche ascoltatore vuole spiegarcelo, sumo@rai.it 3487 300 900. Bentornati, oggi andiamo sul classico, oggi qui a Sumo parliamo di maschi e femmine, di uomini e donne, un classico che però ovviamente assorbe tutti gli umori della contemporaneità. Ne parliamo con Francesco Piccolo, con Carmen Covito, prendendo spunto dal romanzo di Francesco Piccolo La separazione del maschio, e dato che fra artisti stiamo parlando, voi ovviamente soprattutto, abbiamo concluso la prima parte della trasmissione con questa immagine molto poetica, pittorica, dell'uomo polpo, dell'uomo purpo, per dirle un po' come usa dalle vostre parti voi campani, un essere un po' viscido, un po' molliccio, con tanti tentacoli che tenta di tenere, da cui tentacolo, di tenere insieme tutto, la moglie, l'amante, la controamante, l'altro rapporto, la figlia, le maestre, il lavoro. Una fatica, ma serve tutto questo lavorio di tentacoli?
Allora, è senz'altro una fatica, infatti credo che questo personaggio sia un essere umano molto affaticato, ma d'altra parte anche in questo credo che ci sia una doppia lettura, non oppositiva, ma anzi può essere che si compone in qualche modo, perché è vero che questa è una caratteristica molto da maschio, questa fragilità del non saper lasciare, ma è anche da parte di questo personaggio contemporaneamente una forza, nel senso che in qualche modo, secondo me, per certi aspetti condivisibile, quando trova qualcuno crede che bisogna fare un cammino insieme e che non deve finire facilmente o addirittura che non deve finire mai. Ovviamente questo, ecco, comporta Francesco, anche accumulo di sentimenti.
Francesco, invece di farti da avversaria, a questo punto ti faccio da sparring partner. Perché
no,
tu hai,
pure.
Tu hai...
Sumo la trasmissione, comunque fate.
Ecco, infatti andiamo in Giappone, perché tu hai un precedente illustrissimo, cioè di un romanzo scritto 1000 anni fa esatti, che infatti in Giappone hanno fatto dei festeggiamenti, hanno scritto libri a bizzeffe, eccetera, ed è in Genji Monogatari, la storia di Genji, principe splendente, che è stato scritto esattamente 1000 anni fa, e il protagonista è un uomo bellissimo, affascinantissimo, anche ricchissimo perché fa parte della nobiltà di corte, insomma un eroe meraviglioso di cui tutte le donne si innamorano istantaneamente, ed è esattamente un personaggio,
un po' come il nostro curatore,
diciamo. Sì, diciamo più o meno, ed è un personaggio di questo tipo che non lascia nessuna, cioè si innamora di tante donne in serie ma se ne tiene tutte. Cioè magari
è un po' un sì. Uomo, un polpo anche lui, come si dice purpo in giapponese, Carmen?
Tacco.
Ma lo sai,
certo che lo so.
Perché tu stai studiando di nuovo il giapponese, adesso
sì,
ti stai dando.
Con degli amici abbiamo fondato un'associazione per diffondere la conoscenza della calligrafia giapponese.
Ma col pennello?
Col pennello, che è una cosa meravigliosa. Ci chiamiamo shodo.it, perché abbiamo un sito web, io faccio un sito web, cioè mi occupo di mediazione culturale praticamente. Noi facciamo le calligrafie giapponesi, oltre a far venire quelle vere, quelle originali.
Beh, chicchissimo comunque.
È una forma di mediazione culturale.
Una forma forse anche di meditazione. Certo, Francesco, se il tuo protagonista maschio, merlo maschio, assomiglia un po' ai Buzzanca, effettivamente a quel maschiume anni 60, se meditasse e mediasse un po' di più, farebbe anche un po' meno danni, perché danni li fa
ma non assomiglia a Buzzanca,
dai, un pochino.
No, anche un po', però io tengo moltissimo a dire che questa forma di purpismo o di tokoismo, come per dirlo in giapponese,
tokoismo,
può essere, non è una prerogativa maschile, non penserei mai una cosa del genere adesso, spero, e ho sentito anche delle lettrici che si sono identificate in questo merlo maschio.
Ma posso dirti una cosa, che in Genji Monogatari 1000 anni fa chi l'ha scritto? L'ha scritto una donna.
Vedi?
Questo mi funziona.
Ed effettivamente nel cosiddetto multitasking, che è il modo inglese per dire purpo, le donne sono un po' più brave. Un altro punto però, Carmen Covito e Francesco Piccola, è che l'uomo purpo o la donna purpa, perché esiste anche quella, perché no, fa anche molto ridere. Cioè una delle maniere per guardare tutta questa complicata quotidianità del sotterfugio, del trucco, della menzogna, del telefonino spento, è che è molto buffo.
Beh, ma infatti il tradimento è sempre stato uno dei temi comici fondamentali. Pensa a tutte le commedie di Feydeau, con marito che entra, amante che si mette nell'armadio e così via, no? Quindi è un tema comico per definizione, però poi nella realtà si sta male.
Non ride molto il tuo personaggio, Francesco?
Beh, alle volte però è abbastanza, a momenti in cui è ridicolo. Non ride molto perché è troppo concentrato a faticare a tenere tutto insieme, che insomma è un po' il suo sistema di vita, e questo lo impegna. Credo che rida di meno che in altri miei libri, probabilmente.
Quando si inginocchia ai lati del lenzuolo che ha appena accolto, a cercare le minime tracce di capelli, e poi scopre l'uso dell'aspirabriciole, come si chiama?
Sì,
quello è un grande momento, però, sì. In cui l'eterno dramma del tradimento viene appunto reso contemporaneo, ma poi le sorprese vengono dalle donne.
Sì, appunto, nel libro praticamente anche tutte le donne con cui ha a che fare sono delle donne che hanno più uomini. Una la conosce quando gli dice che è incinta ma non sa di chi, un'altra ha altre relazioni con uomini e donne, un'altra ancora appunto è una donna, un single assolutamente libera, così, e appunto anche sua moglie scopre ha una vita sessuale che non conosceva, una vita sessuale altra, quindi appunto la poligamia si espande nel libro a tutti.
Liberi tutti?
Liberi tutti, esatto.
Ma liberi tutti relativamente, secondo me, perché appunto dipende molto anche da uno sguardo che metti sulla realtà. Cioè qui c'è proprio uno sguardo maschile e si vede. Questo è un merito in fatto che tu sia riuscito a far vedere che è un uomo che sta guardando una realtà, in che vuol dire che ci sono altri modi possibili di guardarla, no?
Ah, per carità, sì.
Quindi certo. queste amanti che sono molto, poco vere, poco realistiche, sono proprio il prodotto dell'immaginario del maschio. Cioè quella tipica, appunto, c'era la fantasia erotica incarnata in questi personaggi, in un certo senso.
Ma no, io credo che esistano queste donne, invece esistono, e anzi sono contento che esistano.
Ma io ho qualche piccolo dubbio.
No, no, io ne sono convinto.
3487 300 900, se volete comunicarci se esistono o non esistono queste donne, ma comunque rimane il fatto che con tutto quello che accade nel mondo, in Italia, fra di noi, eccetera, eccetera, questo sbieco qui, questo taglio qui sulla realtà, il taglio cioè delle difficoltà sentimentali ed erotiche, rimane un punto di vista che ne esclude però altri. Ma perché alla fine, per capire ciò di cui stiamo parlando, l'eterno tema dei rapporti fra uomini e donne, bisogna capire appunto quale urgenza ci spinge a parlarne ancora, sempre, comunque. Francesco, piccolo.
Ma io credo che, la questione dei sentimenti e soprattutto il desiderio, perché, questo romanzo parla anche di questo, parla del desiderio, e come diceva Schopenhauer, il sesso...
Schopenhauer!
Sì,
yuppie!
Volevo fare un salto su Radio 3 per
ragazzi.
4 secondi, poi
vabbè,
torniamo.
Poi se mi licenziano vengo, non so.
Insomma, il sesso tiene un po' in piedi tutta la vita.
Ecco,
e
sesso
questa è una
già
questione.
Mi salva un po', sì.
Il sesso io adoro Schopenhauer perché diceva delle cose stupende, no. E una delle cose diceva appunto che la natura ci prende per il naso facendoci credere di essere innamorati mentre stiamo perpetuando la specie, che è il massimo della fregatura, no?
Quindi forse il ritratto dell'uomo polpo, della donna polpo, effettivamente toglie quell'ambiguità, stiamo seguendo degli istinti.
Sì, a questo punto andiamo su una bio, come si chiama... su etologia, e diciamo il maschio dissemina i suoi geni il più possibile mentre la donna, ma queste robe qua sono un po' dremenate secondo me, perché poi non è vero, anche nel mondo animale ci sono le anatre mandarine che stanno sempre assieme, no?
Le anatre mandarine hanno qualcosa di giapponese anche, sì, loro. Guarda, la Carmen Corito è fantastica, perché adesso si è tutta virata al nipponico,
sì,
che è un mondo affascinantissimo.
Che ci sono delle cose da penetrare a bizzeffe proprio, no?
No, io pensavo che probabilmente...
Anche dal punto di vista erotico, naturalmente.
Beh, sì.
Ma guarda, l'hai detto in una maniera che veramente turba un po' tutti. No, di Francesco.
No, dicevo che in fondo una delle idee che gli esseri umani contemporanei hanno accettato è di amare molte persone nella propria vita. Lo facevano anche prima, ma facevano finta di amarne una sola per tutta la vita e poi dovevano clandestinamente anche amarne delle altre. Adesso l'hanno accettato, non si capisce perché queste persone debbano essere soltanto conseguenziali una dietro l'altra, propedeutiche addirittura e non contemporanee.
Effettivamente.
Perché è un casino, perché diventa complicatissimo gestire tante storie contemporaneamente. Infatti anche il tuo protagonista a un certo punto lo vedi che affanna proprio, no?
Sì, sì, è un casino proprio senz'altro, ma mi sembra che abbia anche un po' sfiori una verità dei fatti.
La verità è una parola che è tornata molto in questa puntata di Sumo. Mi sentirei di riassumere, se permettete, le vostre posizioni un po' così. Quel maschio lì, che non è peraltro sempre un maschio, a volte è una donna che ha quel tipo di sessualità o vita sentimentale rizomatica e tentacolare, comunque smaschera delle vecchie ipocrisie, si fa e si dice pure a questo punto. E questa potrebbe essere una posizione di Francesco Piccolo, mentre Carmen Covito, tu comunque lo vedi molto dal punto di vista della restaurazione dei ruoli, vecchio stile, maschio e femmine.
Sì, lo vedo molto molto antico e personalmente non mi piacciono tanto le cose antiche da questo punto di vista. Per il resto vado pazza per i monumenti, per gli scavi archeologici.
Dal punto di vista della realtà quotidiana, ecco, della vita politica,
maschio,
un po' meno.
Il maschio
non
politica,
lo vuoi antico.
No, non lo voglio antico.
Però il maschio moderno è Costantino, cioè, il tronista.
Viva Obama, basso McCain. Questa è la mia posizione.
Molto bene, a pochissimi giorni dalle elezioni americane mi sembra che possiamo unirci, vero Carmen?
Di sì.
Che dici? Ma quindi vi abbiamo messi d'accordo, non era assolutamente un duello su, ovviamente, sulle elezioni presidenziali americane, ma lì siamo arrivati. Perché ci sono, Carmen Covito e Francesco Piccolo, le permanenze, gli stereotipi, i modelli, i comportamenti che non cambiano mai. Ci sono anche invece le forze propulsive della storia alle quali abbiamo inneggiato. Concludendo questa puntata di Sumio, vi ringrazio infinitamente di essere stati con noi, Carmen Covito e Francesco Piccolo, autore di, lo ripeto per l'ultima volta, La separazione del maschio, separazione in tanti sensi diversi. Noi invece qui tutti uniti facciamo questa trasmissione e siamo Renzo Ceresa, Maria Bianucci, Silvia Ferraro, Gilberto Simoni. Torniamo domani sempre alle 5 su Radio 2, 348 730 900. Potete anche riascoltarci nel podcast. Ciao ciao.
Radio2pod.rai.it.